Buongiorno e benvenuti al culto del giorno di Natale della Chiesa Cristiana Evangelica sulla Grazia di Caltanissetta. Ringraziamo il Dio perché in questo giorno possiamo ancora una volta celebrare il Signore e farlo insieme a tutti quelli che vorranno unirsi a noi. Vi immaginiamo indaffarati nel preparare il pranzo di Natale che sarà goduto quest'anno con gli intimi. Ma vogliamo ugualmente invitarvi a fermarvi per una mezz'oretta e ascoltare la parola del Signore. E preghiamo che Dio possa benedire le anime vostre mediante l'ascolto della verità, del Vangelo e del dono che il Signore ci ha fatto del suo unigenito Figlio, venuto sulla terra come l'Emmanuele, Dio con noi per la nostra salvezza. Vogliamo iniziare leggendo un bel salmo, il canto di Anna, quella che sarà poi la mamma di Samuele, che ringrazia Dio per questo dono prezioso che il Signore ha voluto farle. Anche noi possiamo avere lo stesso spirito e ringraziare allo stesso modo il Signore perché Egli ci ha donato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Allora Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni degli uomini. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ed innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste è appoggiato il mondo, egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tuonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re. Innalzerà la potenza del suo unto. Amen». Vogliamo pregare, ringraziare Dio per il suo dono prezioso. Signore, noi ti ringraziamo e ti chiediamo di essere presente con noi mentre ascoltiamo la tua parola che ci sarà predicata dai tuoi servi. Ti chiediamo che tu ci doni orecchie per udire, ma soprattutto un cuore per credere alla meraviglia della tua generosità e del dono prezioso del nostro Signore Gesù Cristo per la salvezza di chiunque crederà in Lui. Ti chiediamo perciò che le anime nostre possano ricevere questa parola come il pane che viene dal cielo e che dona la vita e che ci doni anche la fede, la speranza e l'amore di cui abbiamo bisogno per vivere la vita che Tu desideri. Ti ringraziamo, Signore, e ti supplichiamo che ancora una volta tu possa continuare a spandere il tuo spirito e far avanzare il tuo regno nel mondo, affinché la tua volontà sia fatta in terra, così come è fatta nel cielo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il Signore nostro. Amen. Amen. Adesso vogliamo ascoltare un inno e dopo ascolteremo 2 brevi meditazioni dalla parola del Signore. E Dio ci benedica.
vogliamo ascoltare la parola del Signore così come la troviamo nell'Evangelo secondo Luca, al secondo capitolo, versetto 8. Ora in quella medesima contrada v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco vi rega il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava il Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra tra gli uomini che gli gradisce. Ed avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: passiamo fino a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono, glorificando e lodando il Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. Il brano che abbiamo appena ascoltato è un brano davvero molto noto, ed è anche un brano che ha al suo interno diversi contrasti, grandi contrasti. Il primo contrasto è quello che c'è fra le tenebre della notte e la grande luce che invece accompagna la discesa degli angeli dal cielo. Il secondo contrasto è quello che c'è fra il silenzio della notte e il canto giubilante degli angeli che squarcia questo silenzio. Come dice uno dei nostri inni, l'inno celestiale riempie il gran silenzio e trionfante sale al trono dell'Altissimo. Il terzo contrasto è quello che c'è fra la reazione che i pastori ebbero alla visione degli angeli e la reazione che ebbero invece di fronte al fanciullo coricato nella mangiatoia, che era il figlio di Dio fatto uomo. Paura dinanzi alla creatura, pace e calma dinanzi al Creatore che era sceso al loro livello facendosi uomo. Il quarto contrasto è quello che c'è fra le parole alte, solenni, grandiose, con le quali gli angeli annunciarono la nascita del Figlio di Dio, la nascita del Messia ai pastori. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. Il segno, modesto, umile, poco appariscente, che invece è dato ai pastori per poterlo identificare. Un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. I pastori avrebbero potuto benissimo essere scandalizzati da questo contrasto, essere scandalizzati dal segno umile, modesto, poco appariscente che è dato loro. Come? Il discendente di Davide viene al mondo in una stalla e non in un palazzo reale? Viene posto in una mangiatoia e non in una culla d'avorio o di legno finemente intarsiato? Come? Il Figlio di Dio viene al mondo in questa piccola contrada, in questa periferia, e non a Gerusalemme. Viene al mondo da due illustri sconosciuti, e non in una famiglia sacerdotale. I pastori avrebbero potuto benissimo muovere tutte queste obiezioni, essere scandalizzati da questo segno così umile, ma non lo furono. Non lo furono e trovarono così il Figlio di Dio. E trovando il Figlio di Dio trovarono la loro salvezza. Anche oggi gli uomini sono scandalizzati da Dio e dal suo Figlio. Sono scandalizzati da Dio e dal suo Figlio perché il Dio delude tutte le attese, tutte le aspettative carnali degli uomini. Noi vorremmo che Dio si rivelasse, si facesse conoscere in un determinato modo, in un determinato luogo, ma Dio disattende tutte le nostre attese. Alcuni cercano il Dio nella natura, e la natura ha qualcosa davvero, la testimonia di Dio. Testimonia che c'è una mente ordinatrice dietro tutto quanto l'ordine della creazione. Però ci dice ben poco, non ci dice chi è davvero questo Dio, non ci dice se questo Dio è buono o cattivo. Alcuni cercano il Dio in cerimonie, in riti misteriosi che suscitano emozioni, che suscitano sentimenti. Non si rendono conto che alla fine non stanno adorando il Dio, stanno adorando i propri sentimenti, le proprie emozioni, suscitate da determinate cerimonie, da determinate pratiche. Altri invece ritengono che Dio debba rivelarsi in maniera diretta, in maniera immediata. I nostri occhi devono vedere qualcosa, le nostre orecchie devono sentire qualcosa, le nostre mani devono toccare qualcosa. Il Dio deve dare prova della sua esistenza, della sua divinità tramite un miracolo affinché possiamo credere. Ma tutte queste attese sono disattese. Alcuni vorrebbero avere la stessa esperienza che ebbe il profeta Elia nel deserto, il vento, il fuoco, il terremoto. Si dimenticano che Dio non era in nessuno di essi. E Dio parlò al profeta nel suono dolce e sommesso. Dunque, in una rivelazione umile, modesta, poco appariscente. E ancora oggi, il Padre rivela a noi il suo Figlio. Il Figlio si rivela a noi in un modo modesto, poco appariscente, che non attira gli sguardi. Lutero disse che quella che per i pastori fu la mangiatoia, per noi è la Sacra Scrittura. Come la mangiatoia contenne il Figlio di Dio, così la Sacra Scrittura è il luogo dove noi dobbiamo trovare il Figlio di Dio. Gesù stesso, durante il suo ministero terreno, disse che erano le Scritture il luogo dove gli uomini potevano conoscerlo. E non i Vangeli, perché ancora non erano stati scritti. I Vangeli potremmo considerarli quasi biografie di Cristo, ma si riferiva alle Scritture dell'Antico Testamento. Dunque, tutte le Scritture, tutta la Scrittura, contiene ed annuncia Cristo. Il Signore Gesù disse ai giudei che lo contestavano: le Scritture rendono testimonianza di me. E i due discepoli di Emmaus, dopo la resurrezione, iniziando da Mosè e i profeti, spiegò loro nelle Scritture tutte le cose che lo riguardavano, tutte le cose che lo concernevano. Dunque, Cristo oggi si rivela attraverso questo segno davvero molto modesto, poco appariscente, che è questo libro. Il Figlio di Dio è la parola eterna che si è fatta carne. Il Figlio di Dio ha vissuto come uomo su questa terra, è morto, è risorto, è asceso al cielo e ora non è più soggetto alle limitazioni che aveva durante il suo ministero terreno. Oggi ci può essere un contatto spirituale immediato con Lui, ma questo contatto, la conoscenza di Lui, è sempre mediata dalle Sacre Scritture, da questo libro. Qualcuno potrebbe obiettarmi: ma cosa stai dicendo? Il vivente, il risorto, colui che regna glorioso nei cieli, si fa conoscere attraverso un libro? Sì, si fa conoscere attraverso questo libro. E beato, beato, chi non sarà scandalizzato da questo segno. Vuoi conoscere Cristo? Vai alle Sacre Scritture. come i pastori andarono verso Betlemme, così tu vai alle Sacre Scritture. Leggi le Sacre Scritture, interroga le Sacre Scritture, medita le Sacre Scritture, leggile, meditale, con uno spirito di preghiera. Chiedi al Padre che i tuoi occhi si possano aprire per vedere in esse il Figlio di Dio. Chiedi al Padre che le tue orecchie possano aprirsi affinché leggendo la Sacra Scrittura tu la percepisca come una parola personale, diretta, che il Figlio di Dio rivolge a te, che ti chiama a ravvedimento, alla fede, a salvezza, che ti consola, che ti sostiene, che ti fortifica. Questo è un miracolo, non meno, non inferiore ad un miracolo fisico, ad una guarigione, a qualcosa che potremmo vedere e toccare, solo che avviene nella profondità del nostro essere. E trovando Cristo si trova la salvezza. La salvezza dal peccato e da tutte le sue terribili conseguenze, il giudizio di Dio, un'eternità di perdizione. Trovando Cristo si trova il suo perdono, trovando Cristo si trova la sua amicizia, trovando Cristo si trova la sua presenza nella nostra vita. Vuoi conoscere Cristo? Vai alle Sacre Scritture e chiedi al Padre che Egli possa rivelartelo. E come i pastori poi, una volta conosciutolo, divulga il suo nome. Ma prima di ogni cosa, inchinati ed adoralo. Non inchinarti dinanzi a un libro, per quanto essa sia parola di Dio, ma inchinati di fronte al vivente, al risorto, che questa parola ti annuncia e che tramite questa parola si rivela per la tua vita, per la tua salvezza a te stesso. Nel suo nome. Amen.
Vogliamo pregare. Padre nostro celeste, eccoci dinanzi a te. Apri i nostri cuori, oh Signore, per mostrarci le meraviglie della tua legge di grazia e concedi alle anime nostre di credere alla verità per essere vivificati, salvati, santificati. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Vogliamo rivolgerci quindi alla parola del Signore e vogliamo leggere dal libro del profeta Michea, al capitolo 5, i versetti dall'1 al 4, alla prima parte del versetto 4. Così dice la parola del Signore, Michea 5, da 1 a 4. Ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Perciò egli li darà in mano ai loro nemici, fino al tempo in cui colei che deve partorire, partorirà. E il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. E quelli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino alle estremità della terra. Sarà lui che porterà la pace. Questa parola ci giunge dalla notte dei tempi. Infatti il profeta Michea visse nell'VIII secolo avanti Cristo, pensate, più di 2700 anni fa, più di 7 secoli prima della nascita di Gesù Cristo. Il tema centrale del suo libro possiamo dire che è quello dell'annuncio del giudizio di Dio e del perdono di Dio. Infatti Michea preannuncia eventi che si realizzeranno puntualmente, ma soprattutto pone dinanzi al popolo ebraico, cioè sia al regno del nord, cioè Israele, che a quello del sud, cioè il regno di Giuda, la magnificenza e la gloria di Dio. Il suo ministero, in modo molto corrispondente al suo nome, infatti, fu quello di esaltare e proclamare la singolarità e la grandezza di Dio. Michea significa letteralmente chi è come Dio. E questo, infatti, è il suo messaggio, e la sua profezia si conclude proprio con queste parole, Michea 7, versetti 18 e 19. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba l'ira sua per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Ma oggi vi voglio parlare brevemente della profezia che è contenuta proprio all'inizio del quinto capitolo del libro che porta appunto il nome di Michea. E poi lo voglio fare pregando il Signore che mandi il suo spirito affinché, in linea con il giorno di oggi, possiate ricevere le parole di Michea come un dono da parte di Dio, ma un dono che crea una grande sorpresa, cioè stupore, una santa meraviglia. E la prima cosa che vorrei farvi notare da questo testo è la precisione di questa anticipazione circa il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento a cui si fa riferimento nei versetti seguenti. Betlemme, Betlemme Efrata. E l'aggiunta non è casuale, perché ha anzi grande significato, perché sul territorio occupato da Israele c'erano almeno due luoghi denominati allo stesso modo: Betlemme, che significa letteralmente casa del pane. Ma il profeta specifica a quale delle due si stava riferendo, e questo non è, come dicevo, casuale. È davvero importante, perché la forza delle scritture cristiane, la forza della scrittura, della Bibbia tutta intera, è la sua chiarezza, la sua precisione, la sua univocità, diversamente dalle profezie sibilline dei pagani. La scrittura, anche quando preannuncia qualcosa, si prende degli impegni. Ora, questa è una prova, credo, sufficientemente evidente dell'origine divina della scrittura e del fatto che nei secoli uomini hanno parlato da parte di Dio anticipando quelle che sarebbero state le opere del Signore, che puntualmente si sarebbero verificate. Dal Vangelo di Matteo, infatti, risulta che perfino uomini del tutto privi di fede sapevano che proprio quel piccolo villaggio della Giudea era stato quello che da lungo tempo era stato designato da Dio per dare i natali al re Messia che sarebbe dovuto venire. Lo potete leggere in Matteo 2 ai versetti 4 e 5. Infatti, una precisa collocazione nel tempo e nello spazio dell'evento che è qui descritto precisano che non si tratta di una vaga e astratta idea filosofica, di un'aspirazione, di una narrazione fantasiosa, ma che la verità essenziale del cristianesimo, quella senza la quale tutto crollerebbe, cioè il fatto che il Figlio di Dio, Dio stesso, si è fatto uomo e si è verificata nel tempo e nello spazio, nelle dimensioni che costituiscono la realtà della vita umana. Noi non sottolineeremo mai abbastanza la storicità degli eventi che sono qui ricordati e che convenzionalmente si ricordano e si celebrano in questi giorni. Quindi una precisione sorprendente. Ma c'è un secondo fatto sorprendente, ed è che ciò di cui si parla si sarebbe verificato proprio nella Betlemme del territorio di Giuda, che tutto sommato non era altro che un piccolo villaggio che, se non fosse stato per questo evento, magari sarebbe stato del tutto dimenticato e rimasto ignoto ai più. Perfino potrebbe darsi che sarebbe sparito. Ma invece no. Di grandi metropoli del passato si è per molto tempo perfino dubitato che siano mai esistite, fino a quando una iscrizione, il ritrovamento di un rudere lo ha attestato. Ma di questo villaggio, della piccola Betlemme della Giudea, tutti sanno dove si trova e continua ad essere un punto di riferimento per cristiani e per non cristiani. Perché non Gerusalemme? Perché non Roma o Atene o Alessandria o altri centri della cultura, della politica o della religione ben più rinomati e famosi di questo piccolo villaggio? Certamente non si tratta di una semplice previsione di Dio, ma è una precisa scelta, una preferenza divina. E le preferenze di Dio sono sempre sorprendenti. L'Apostolo Paolo le celebra con parole immortali. Ascoltate, infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Ed è grazie a Lui, grazie a Dio, che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Questo potete leggerlo in Prima Corinzi al capitolo 1, i versetti dal 26 al 31. Ora, a quale categoria vorreste appartenere? A quelle cose grandi agli occhi degli uomini e per il mondo, che verranno per sempre dimenticate, o ai piccoli del mondo che sono scelti da Dio? Infine, e per concludere, soprattutto che di un luogo, queste parole di Michea però ci parlano della venuta di una persona sorprendente. La precisione sorprendente e la preferenza sorprendente di Dio si concludono con questa descrizione di una persona sorprendente, la più sorprendente, se me lo permettete, che sia mai esistita sulla terra. Questa persona sarebbe stato, secondo le parole di Michea, il figlio di una donna. Sarebbe stato una persona che sarebbe nato da colei che deve partorire, cioè perfettamente e indubitabilmente uomo. Ma le sue origini non sarebbero state determinate dall'incontro di due gameti e da un atto d'amore vissuto da due giovani israeliti sudditi di Erode. Costui avrebbe dimostrato di avere una discendenza ben più antica, perfino più antica della sua discendenza terrena, che era quella della linea davidica, ben più antica e ben più nobile. Infatti, dice Michea, le cui origini risalgono ai tempi antichi, addirittura ai giorni eterni. Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Egli sarebbe stato anche un pastore, ma sarebbe stato anche un re, dominatore in Israele, e non solo, sarebbe stato grande fino alle estremità della terra, così dice Michea. E siccome questo mondo ha conosciuto molti uomini potenti, grandi, dominatori che hanno sottomesso regni, sparso sangue e seminato morte e desolazione, Michea precisa che questo grande re di tutto il mondo sarebbe stato un re del tutto speciale, unico, sorprendente. Sarebbe stato colui che porterà o che avrebbe portato la pace. Michea parlava di Gesù, Gesù che è stato conosciuto nella storia come il Nazareno, perché è cresciuto in seguito a Nazareth, ma Gesù che è nato a Betlemme di Giudea, nato da Maria, vero uomo, che poté dire prima che Abramo fosse nato, io sono, colui che disse di sé, io sono il buon pastore mette la sua vita per le pecore, e del quale Gabriele preannunciò il suo regno non avrà mai fine, egli sarà grande, ed egli soprattutto dando se stesso come prezzo di riscatto per il peccato di molti e come sacrificio per l'espiazione delle colpe, è il principe della pace e ha potuto dire io vi lascio pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Questo Natale del 2020, per qualcuno di voi che sta ascoltando, potrebbe essere uno strano Natale davvero, se piuttosto che pensare a tutte le cose che lo avrebbero reso normale come gli altri anni, si umilia dinanzi a Gesù Cristo, a colui che è nato per morire, che è morto per risorgere e che è risorto per regnare per sempre. Adoriamolo. Amen.
Bene, confidiamo che la parola del Signore abbia ristorato i vostri cuori e fatto sorgere nelle anime vostre una nuova speranza e che possiate accogliere così il dono che Dio ci fa, del quale Egli aveva parlato già anticamente e che ha mantenuto la promessa che ha mantenuto nel tempo. Perciò adesso vogliamo concludere la nostra riunione, il nostro culto di Natale e vi vogliamo augurare ogni bene e ogni benedizione in Cristo. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi chiediamo se avete gradito o queste parole o in qualche modo hanno acceso qualcosa nel vostro cuore di farvi sentire e saremo lieti di continuare a conversare con voi e anche inviarvi della letteratura in omaggio affinché possiate conoscere sempre di più e meglio il nostro Signore Gesù Cristo. E adesso vogliamo concludere con la benedizione finale. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, potenza, forza prima di tutti i tempi, ora per tutti i secoli. Amen. E Dio vi benedica, buon Natale e un felice e benedetto nuovo anno.